Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, aikolana, buso ami, aukolana.
Mignon riparte, ancora più Mignon. Dopo una lunga pausa, dovuta a tanti motivi su cui che conosciamo molto bene, che hanno messo in difficoltà tutti, ovviamente anche la possibilità di registrare nella sede radiofonica di Radio Incontri, ma nonostante tutto la radio non si ferma, come non si ferma la musica, come non si ferma la voglia di comunicare, come non si ferma la nostra voglia di raccontare belle storie. Mai come adesso c'è bisogno di raccontare belle storie. Le storie, come chi ha seguito Mignon lo sa, le storie della vita quotidiana, le storie delle persone semplici, le storie che in qualche modo raccontano qualcosa di più rispetto a quello che semplicemente viene scritto dai giornali, e quel qualcosa di più noi vogliamo raccontare. Quest'anno abbiamo cambiato anche la sigla, abbiamo cercato di essere, oltre che allegri, di guardare ad altri mondi possibili, ad altri mondi conosciuti. E oltretutto è cambiato anche la nostra squadra. Sono rimasto io, è cambiato il regista, salutiamo e ringraziamo per il suo lavoro Capecchi, Andrea che ci ha accompagnato per l'edizione scorsa, e quest'anno il nuovo regista è Oberdan Carletti, che è anche uno dei nostri opinionisti, sostituendo Marco Zappaterreno. Rimane in squadra la coppia, diciamo così, l'Albano Romina dei poveri, ovvero io e Fernanda. E subito vado a raccontare una storia. Questa storia è una storia di sport. E racconta di una ventenne inglese, Francesca Jones, che è la numero 241 del mondo, quindi non è la numero 1. Non è nel ranking mondiale quelle che poi fanno i Masters alla fine della stagione. Sarà in campo a Melbourne, primo Open, l'Open d'Australia, per il suo primo Slam, proprio in questi giorni. E come è riuscita ad avere il gettone di presenza? Riuscendo a vincere una serie di tornei che poi danno diritto a un calcolo molto particolare che il tennis ha, per poi avere diritto a partecipare, entrare nelle graduatorie e partecipare a quelli che sono definiti i grandi slam, che tutti voi conoscete. Si parte con gli Open d'Australia per poi andare agli Open di Francia, Wimbledon e Flushing Meadows degli Stati Uniti. Ma perché ci dovrebbe interessare la storia di una tennista ventenne inglese che partecipa al suo primo grande slam? Tra l'altro nemmeno un record, perché molti tennisti, uomini o donne, sono riusciti ad accedere ai grandi slam in modo molto precoce. La storia è interessante perché la sua non è una vita facile. Non è una vita facile perché nel mondo dipende prima di tutto da dove nasci e da come nasci. Ed è vero, siamo tutti uguali agli occhi di Dio, e siamo tutti uguali, dovremmo tutti essere uguali davanti agli occhi della legge. Ma poi, nella verità, ci sono delle differenze di genere, delle differenze di censo, delle differenze geografiche e delle differenze fisiche, che spesso però possono fare la differenza, anche se noi vogliamo continuare a dire che non è così. E dobbiamo continuare a dire che non è così. Ecco, ma soprattutto per uno sportivo. Evidentemente il senso di sport è anche una capacità e integrità fisica. E lei? Lei è nata con una grossa con una grossa malattia. Convive dalla nascita con una sindrome molto particolare, che non le ha consentito lo sviluppo completo, per esempio, delle falangi e delle dita. E per un tennista che impugnare la racchetta è tutto, non avere tutte le dita è un grosso handicap. Così come in altre parti del corpo ha delle differenze anatomiche rispetto a quelli che possiamo definire i numeri consueti delle dita dei piedi, ma anche delle difficoltà, diciamo così, genetiche più interne. Nonostante tutto questo, lei, grazie anche a una famiglia molto vicina, si è sottoposta a tutta una serie di interventi da piccola. E si è fatta costruire, dato che ha scoperto la passione del tennis, particolari impugnature di racchette. E alla fine è riuscita a giocare tra i tornei professionistici. La sua viene chiamata, è una sindrome molto particolare. Ha scelto lei di, per essere curata e per essere allenata, di trasferirsi in Spagna nell'Accademia Sánchez Casal, soltanto a 9 anni, lontana dai genitori. All'inizio, da bambina, doveva montare maniglie speciali per mantenere salda l'impugnatura. Ha fatto una scelta di passione che soprattutto doveva, nella sua testa, era una scelta di coraggio e soprattutto di dimostrare a se stessa che le difficoltà sono grandi opportunità. Noi adesso ti faremo tutti Francesca Jones al suo primo slam della sua vita. Ma lei ha vinto intanto un grande slam, quella malattia che l'acronimo è EEC, ectrodattilia displasia ectodermica. Lei disse, quando chiese ai medici: ma potrò giocare? I medici dissero di no, e lei rispose: vi dimostrerò che vi sbagliate. Forse, dice, non ho un corpo adatto a essere quello di un atleta. Ma anche una Rolls Royce, la macchina mitica per gli inglesi, lei disse, è costruita da zero.
Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, veloce e gigante, esempio rimasto di mostro a 6 zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo non per difendersi, solo perché non è buono. Sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. È alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura. L'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. il mostro ha paura. Passare la voce che il mostro è cattivo, puoi aspettare un minuto e un esercito arriva, bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale, gruppi speciali circondano il vecchio cortile, dicono che sono pronti a sparare sul mostro, lo prenderemo, scrivo che è morto sul posto, dicono loro che sono soldati d'azione, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura, il mostro ha paura.
Era il mostro di Samuele Bersani, la canzone che ha segnato anche la nascita artistica, tanto che si racconta che fu lasciato il testo nel camerino di Lucio Dalla e Lucio Dalla se ne innamorò e lo chiamò per eseguirla dal vivo un suo concerto. Ma torniamo a Francesca Jones, anzi torniamo a Fernanda, la mia compagna di viaggio. Fernanda, abbiamo parlato grazie a questa storia di diversità. So che tu hai una prospettiva molto delicata e una anche una particolare sensibilità a quelle che a quelli che vengono definiti diversi o comunque hanno delle difficoltà di integrazione.
Ciao a tutti, ciao Albano, finalmente siamo tornati insieme e grazie a Oberdan che in qualche modo ha ricostituito il gruppo, ma volevo fare un saluto anche al diverso Marco, diverso perché fa diversamente da noi qualcosa di molto interessante, no? Nel suo lavoro, nella sua vita, e lo saluto perché speriamo di riaverlo presto perlomeno come ospite. E, insomma, però non sapevo, Albano, che tu fossi anche appassionato di tennis, e questa cosa mi fa molto piacere perché poi è uno di quegli sport che in questo periodo forse è l'unico che riesce a rimanere in voga, no? I ragazzi, i giovani, meno giovani possono continuare, visto che non è uno sport da contatto, a gestire questo sport che secondo me è uno di quelli che consente un'operazione proprio come la nostra così futura campionessa, no? Ed è vero, Albano, è importante in qualche modo rendersi conto delle diversità, ma come curiosità nel sapere come l'uno o l'altro gestisce le proprie attitudini. E vedi, Albano, è una cosa molto interessante che questa ragazza abbia partecipato non già ad una Paralimpiade o comunque a dei campionati di tennis che pure esistono, dei paraolimpici. È interessante perché la sua sfida è ancora più forte, una sfida peraltro come facciamo tutti con se stessa, e questo la rende assolutamente, come dire, diversa come in realtà noi tutti siamo, ciascuno dall'altro. E per me è importante questo sottolineare in effetti la diversità e individuare quelli che sono, diciamo così, proprio gli aspetti che ci identificano piuttosto che ci diversificano. E questa storia che ci hai raccontato, una di quelle storie che amo ascoltare da te, mi apre proprio, come dire, una prospettiva di gioia, quindi di indifferenza alla diversità. Ripeto, la partecipazione a una competizione internazionale ordinaria, ecco, a mio avviso è proprio la svolta.
Hai sottolineato secondo me la parte cruciale della storia, perché spesso succede purtroppo nelle classi scolastiche, succede nello sport, succede in tanti ambiti della vita in cui ci sono delle cose, uso delle parole molto inadeguate, ma penso che possono, per farsi capire, si usano delle cose, diciamo così, per normali, e si usano delle categorie per normali, delle corsie per normali, delle corsie per persone con delle difficoltà. Già questo, il fatto che si crea questa differenza, è già una normalità. Mi viene da pensare alla prima rivoluzione che fu fatta da una donna, Rosa Parks, che non poteva sedere nei bus americani, ma perché allora lei non era normale, perché aveva la pelle di un altro colore. E si iniziava ad avere bus per bianchi e bus per neri.
Ma ci hai fatto caso che sempre le donne sono quelle che fanno le svolte maggiori? Cioè, hanno, scusatemi se mi permetto, visto che siete due uomini, no? Accanto a me in questo percorso, tuttavia hanno una grande forza, riescono con maggior, come dire, anche strafottenza, lasciatemi il termine, superando anche la timidezza, superando anche le critiche, superando anche le prese in giro. Immaginiamo magari anche da ragazzina, magari questa ragazzina con questa donna magari avrà avuto grandi difficoltà anche a scuola per poter partecipare, non so, alle iniziative dei coetanei, e chissà quante volte ha dovuto, come dire, assistere anche a quel modo particolare che hanno i ragazzini di prendere in giro chi ha qualche particolarità, perché non c'è, come dire, non hanno, come dire, il modo giusto per sottolineare la diversità, no? Le caratteristiche particolari. Ed è bello, no? Che sia proprio una ragazza che faccia questa svolta, questa rottura con la differenziazioni, paraolimpiadi, manifestazioni e manifestazioni ordinarie, no?
Ricordo la ballerina italiana che senza braccia riesce a essere un incanto, una farfalla. Viva le
Voi
donne!
siete troppo timidi.
Viva le
Voi
donne!
uomini siete troppo timidi.
Noi uomini abbiamo troppe sovrastrutture, probabilmente, oltre che la timidezza, sì. Dettate da una cultura che evidentemente dagli uomini si aspetta alcune cose. E forse abbiamo dovuto combattere culturalmente l'uomo in certe latitudini del mondo, e sicuramente nella nostra, ha dovuto combattere molto meno della donna.
Per esempio, ho scelto un pezzo da sentire insieme che è proprio di una donna, di Amy Winehouse, che ha avuto nella sua vita una serie di grosse, no? Problematiche, le ha anche cantate nel pezzo Rehab, ha avuto, come dire, la sfrontatezza in questo caso di parlare della riabilitazione che non è servita niente a lei e tuttavia ne ha parlato. E ho scelto però un brano che secondo me dà come dire, l'idea della grande gioia e soprattutto della manifestazione di una vittoria, no? Cioè la celebrazione di una vittoria. Ho scelto per questo il brano It's a Party, perché veramente è così forte, no? Questa celebrazione della gioia, anche di questa vittoria di questa ragazza che io direi di dedicare veramente a tutti, piccoli e grandi, ma soprattutto i giovanissimi che magari hanno qualche dubbio sulle proprie possibilità, no? E invece sarà sicuramente un successo, l'impegno porta sempre al successo e quindi perché no, celebrandolo con una con una canzone come quella di Amy Winehouse, It's a Party.
It's my party.
Del nostro nuovo compagno di strada, compagno di viaggio, Oberdan Carletti, in arte Oberdan Adrebo. E ho voluto partire da una storia di sport, oltre che per l'amore per il tennis, di cui ricordo per tutti una famosa frase di un grande tennista, Björn Borg. Borg diceva una cosa che per me è diventata un mantra e deve esserlo per tutti, soprattutto nei momenti difficili. Diceva un punto alla volta. Ecco, noi un punto alla volta siamo riusciti a ripartire e una trasmissione alla volta cercheremo di raccontare storie che possano farci sognare. Oberdan è uno sportivo. Oberdan ha fatto dello sport una professione, e mai come il suo sport, il nuoto, in questo momento in difficoltà. Ma non vogliamo parlare delle difficoltà del nuoto legato alla pandemia in atto, ma vogliamo parlare dello sport, di questa visione di diversità e sport attraverso la sua esperienza.
Niente, quando Albano mi ha sottoposto questa storia sono rimasto molto affascinato, perché logicamente per una tennista non poter usufruire di un'impugnatura piena sulla racchetta e addirittura anche dell'appoggio pieno che il tennis ha bisogno nei piedi, perché appunto gli mancano delle falangi, mi ha incuriosito. Sono andato anche a vedere un po' la storia di questa ragazza su internet. E sì, è vero, è una storia diciamo di diversità, però io sono convinto che lo sport ci ha abituato sempre a storie di diversità, perché proprio nello sport si cerca lo strumento di rivalsa di quelle che sono state a volte le difficoltà della vita. Nella vita a volte ci sono tante persone che ci dicono questa cosa non potrai mai farla, quest'altra cosa non è alla tua portata, e poi ci sono persone che nonostante questo si incaponiscono, mettono il cuore oltre l'ostacolo e riescono a puntare l'obiettivo e andare dritti verso quella che poi dopo si è rivelata la meta. E questo si è rivelato in tanti sport.
Se non sbaglio, proprio nel tuo sport, nel
Phelps.
Nuoto, ecco, il più Basta grande nuotatore Phelps. Di sempre.
Phelps era un bimbo con un bimbo dislessico, con problemi dell'attenzione e con problemi anche della vivacità. E era ingestibile fino a un giorno in cui un istruttore ha detto alla mamma: guarda, portamelo in piscina, te lo finisco 4 ore e vediamo se riesce a stare calmo a casa. Il problema è stato che questo istruttore non riusciva a finirlo. Questo aveva un'energia inesauribile fino al punto che l'istruttore ha detto: questo può andare oltre a... E queste storie nello sport si perpetuano. Ad esempio Tyson, che era un ragazzino di strada destinato a sicuramente alla galera, ha trovato comunque nel suo percorso di vita la galera, ma è stato raccolto da un italiano, è stato preso e portato in una palestra per sfogare tutta questa energia verso lo sport. E la stessa storia la vedo un po' anche su questa ragazza che contro ogni aspettativa di quelle che potevano essere le sue priorità nella vita, ha scelto di fare uno sport dove la manualità e la mobilità dei piedi sono fondamentali e diciamo, ok, non sarà la numero uno del mondo, ma è riuscita a raggiungere un obiettivo, quello di gareggiare con persone che non sono diversamente abili. È riuscita a gareggiare con persone abili e non sappiamo, vediamo un poco dove potrà arrivare anche su questi Open.
Anche perché l'Open partirà l'8 febbraio e noi tiferemo ovviamente per
tutti
Francesca
insieme.
Jones,
certo.
Perché magari questa storia sarà una storia bella. E tu hai nella tua professione di istruttore di nuoto...
Di pallanuoto.
Di pallanuoto anche,
di nuoto,
pallanuoto, hai avuto... diciamo così, molte persone che avevano anche delle evidenti difficoltà.
Certo. Allora, io non ultimo sto diciamo allenando dei ragazzi con delle problematiche motorie, ma un esempio che faccio sempre, quando lavoravo a Grosseto abbiamo organizzato una squadretta di ragazzi che facevano pallanuoto e si è presentato un ragazzetto che aveva un evidente problema alla gamba, gli mancava praticamente da sotto il ginocchio, gli mancava tutto. Era nato con questa problematica e abbiamo provato a metterlo in acqua e si è rivelato molto forte a pallanuoto, tant'è che per diversi mesi ha fatto parte anche del giro della nazionale italiana pallanuoto disabili e diciamo che ha avuto anche questo tipo di prospettiva e anche lui insomma, ha avuto un certo impegno su questa cosa che poteva sembrare, la pallanuoto è uno sport di gambe e lui con una gamba sola riusciva a giocare con gli abili.
E Oberdan, un'ultima riflessione perché riprendo le parole di Fernanda. Fernanda dice, ha portato il tema delle donne, no? Che riescono in qualche modo a combattere delle rivoluzioni. Tu come coach vedi una prospettiva differente nel genere maschile o femminile, diciamo così, nell'affermazione di un risultato?
Allora, lo sport maschile e femminile sono due mondi completamente diversi per tante cose. Quello che posso notare che va oltre, nell'ambito femminile si va oltre su una cosa fondamentale che nello sport è la determinazione. Le donne hanno spesso una determinazione molto più alta degli uomini. Io non ne conosco il motivo, però ho potuto vedere durante la mia professione che dal punto di vista femminile ci sono delle donne che anche contro ogni aspettativa, diciamo, genetica, fisica, riescono a buttare il cuore oltre l'ostacolo e fare molto più di quello che si potrebbe aspettare da loro soltanto per la determinazione, per la cocciutaggine, per la prospettiva di voler raggiungere l'obiettivo.
Anche perché, come sempre, la mente la mente è tutto.
Domina la materia.
Domina la materia e la mente consente chiaramente di superare degli ostacoli che noi, e anzi, più che superare, di conoscere delle parti di noi che non pensavamo avessimo e potessimo avere a disposizione. Io ringrazio Fernanda.
Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
E ringrazio Oberdan, lo ringrazio nella duplice veste di conduttore e regista di questa trasmissione. Siamo soltanto alla prima puntata, tante altre storie vi aspettano. E qual è la canzone che hai scelto, Oberdan?
È una canzone francese.
Volevo aggiungere una cosa.
Vai Fernanda, scusami.
Volevo solo aggiungere questo, che è vero la determinazione delle donne, ma anche in questi casi spesso c'è un coach maschile che è determinante anche quello, oltre alla determinazione caratteriale di una donna. E questo è importante, quindi la squadra che vince, no? Dietro c'è sempre un'equipe che evidentemente dà quello slancio importante, e proprio la condivisione verso il risultato. Non si è mai soli, sembra che il tennis sia uno sport solitario, il nuoto, a parte quello di squadra di una squadra di pallanuoto, tuttavia sei tu con l'acqua,
col tempo,
sei tu con la racchetta in qualche modo, no? E invece no, c'è il team dietro, e questo è fondamentale, la solidarietà. Questo, e uomini e donne stanno insieme, nell'equipe ci sono uomini e donne, e questo è bellissimo.
E quindi mi viene da pensare anche che se costruiamo squadre fatte di persone diverse tra loro, evidentemente riusciamo ad essere più forti. Ma questa può essere anche un'altra storia. La tua canzone, Oberdan?
La mia è una canzone francese del 2015, scritta da Izia. Il titolo è La Vague.
Francese, grazie.
L'onda.